Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Gianni Urso, noto appassionato di radioascolto e di radio in generale, da Napoli. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Gianni.
Ciao, buonasera Dario e buonasera a tutti gli amici ascoltatori.
Gianni, noi spesso in questi ultimi tempi in trasmissione stiamo parlando di come in questo periodo la radio si stia evolvendo, no? Soprattutto le radio pubbliche, controllando e visionando insomma soprattutto Radio Svizzera Italiana, Radio Capodistria e Rai, si stanno arricchendo di contenuti, soprattutto di contenuti culturali, ma anche soprattutto di musica, e ci fa un po' meraviglia, diciamo, che la musica sia tornata così tanto alla ribalta in questo periodo, no? Però diciamo, se vogliamo fare un discorso intorno alla radio e la musica, la radio è sempre stata un principale veicolo di trasmissione della musica, no? E quindi tu cosa hai da dire al riguardo? Tutto che di musica te ne intendi, che hai fatto musica, fai tuttora musica, no? Con i tuoi ragazzi, anche se a livello amatoriale, se ho capito bene, no?
Sì, vabbè, diciamo che noi in famiglia ci dilettiamo un po' tutti quanti con la musica. Io stesso suono pianoforte, tastiere, elettronica e chitarra. E i miei ragazzi, uno è pianista, studia pianoforte oltre che studiare matematica, anzi studia matematica e nel tempo libero va un po' di pianoforte. L'altro invece è batterista, suona la batteria. Nel contesto abbiamo realizzato un piccolo studio di musicale in casa, in garage. Ci siamo ritagliati un angolo dove abbiamo fatto una saletta musicale, abbiamo inserito un po' tutti gli strumenti che possiamo, che tenevamo un po' sparsi per la casa, e quindi ovviamente ognuno, di tanto in tanto ci incontriamo in sala, però la differenza di età e di gusti musicali è tanta, e quindi molto spesso ci ritroviamo a suonare ognuno con i propri amici, con la propria cerchia, e quindi facciamo un po' di musiche diverse.
Ricordiamo però un fattore importante per i nostri ascoltatori che ci seguono e che non ti conoscono: tu sei un non vedente. Ecco, come fa un non vedente? Noi abbiamo un esempio lampante, ricordiamo tantissimo, no? Cantanti star famose del rock come Stevie Wonder, come Ray Charles, che suonano pianoforte, no? Come si fa a suonare pianoforte da non vedente, uno che non può leggere la musica?
No. Vabbè, diciamo che la tecnica è la stessa. Quando si digita, quando si preme i tasti, la tecnica è uguale, quindi lì c'è poco da guardare, ma gli stessi pianisti che vedono non è che guardano sui tasti, magari leggono lo spartito, ma i tasti sotto le mani scivolano da soli, perché la tecnica del posizionamento delle mani, delle dita sui tasti va da sé, quindi La differenza del non vedente, purtroppo, a differenza del vedente, che uno apre lo spartito e lo legge, il non vedente purtroppo deve imparare a memoria gli spartiti. Allora esiste la cosiddetta tecnica, quella classica, dell'imparare la mano destra, poi la sinistra e pulirla. Insomma, questa è la tecnica di base.
Ecco, ma dico, chiariamo meglio, però esistono degli spartiti appositi per i non vedenti?
Sì, esiste una quantità di spartiti per non vedere già realizzati, ma attualmente attraverso dei software, il computer, oggi si riescono addirittura a realizzare attraverso delle interfacce, si può trascrivere, addirittura trasformare uno spartito da nero in braille, ecco la scrittura che utilizziamo.
Ah, ecco,
noi,
quindi diciamo,
vedenti,
lo spartito, fine... spartito musicale in caratteri braille.
Esatto, okay. Viene in effetti trasformato oppure viene trascritto in caratteri braille, che poi il braille è una scrittura a 64 caratteri, e con questi 64 caratteri si riesce a fare tutto, si riesce a fare scrittura normale, letteraria, addirittura matematica, segni, addirittura in questi casi, nei nostri casi, si fanno i segni musicali, ci sono i cosiddetti segni che vengono prima delle lettere, che assumono praticamente, di farne assumere un significato di diverso a quella nota o a quella pausa, quindi sono tutte figure che vengono inserite,
diciamo,
sullo
le cosiddette
rito.
Crome, biscrome, eccetera eccetera,
sì, vengono appunto semibreve, croma, semicroma, biscroma, e vengono praticamente definite con dei segni prima tra una nota e l'altra, e quindi tu,
più che altro, poi alla fine si impara tutto a memoria, quella è la cosa più importante.
Sì, alla fine è la cosa inevitabile, perché il braille si legge con le mani, e chiaramente se tu suoni non puoi leggere con le mani, quindi devi per forza di cose imparare il braille. Noi abbiamo tantissimi pianisti, anche concertisti non vedenti, che nel mondo si sono riusciti a realizzare attraverso questa tecnica. Chiaramente poi tu più sviluppi la tecnica dell'imparare a memoria, cioè più ci lavori sopra, e chiaramente più ti ritorna facile imparare a memoria praticamente interi pezzi di opera, insomma, di quello che devi suonare.
Ecco Gianni, noi proprio qualche tempo fa, insieme a un appassionato, un radioamatore della Liguria, Bruno Lusuriello, che è stato spesso ospite di nostra trasmissione, abbiamo commemorato la prima trasmissione, il primo live di una radio inglese, che poi diede, diciamo, il calcio di inizio alla quella che poi diventò la British Broadcasting Corporation, e venne a cantare per prima una soprano che era, abbiamo detto, Mayle Melba. Ecco, come tu sai, insomma, le radio, spesso dicevamo all'inizio, lo sprono è stato quello lì di trasmettere la musica. Tu, che sei un appassionato di musica, nel passato che seguivi le radio internazionali, e ora, diciamo, che ci sono i new media, che aiuto ti hanno dato i due mezzi per approfondire i tuoi interessi, no, per la musica, di vari tipi di musica che segui?
Beh, diciamo che in passato un po', ecco, mi faceva molto sorridere, una volta Peppino Di Capri fu intervistato, disse: io riuscivo ad arrivare prima degli altri in Italia per i miei pezzi, vedi Santropè, vedi altre canzoni, perché lui ascoltava attraverso le onde corte che arrivavano dall'oltreoceano, dall'Inghilterra, praticamente i pezzi che lui poi riusciva a fare delle cover perfettamente in italiano, no? Quindi in effetti è un po' quello che in passato facevo io, ascoltando anche le onde corte, quindi attraverso appunto le radio che trasmettevano da ogni parte del mondo, c'era tanta musica, soprattutto la musica araba, delle emittenti che arrivavano dal Nord Africa, soprattutto, no? Le radio che arrivavano qui, sia in onde medie che in onde corte, e quindi praticamente attraverso questo,
quindi... Diciamo che l'onda corta, le radio tradizionali, stiamo parlando per i non addetti ai lavori, prima c'erano le onde corte, diciamo, ti hanno comunque allargato gli orizzonti, diciamo.
Sì, sì, diciamo che in quella fase lì, sì, in effetti stiamo parlando, per quanto mi riguarda, io praticamente la radio la conobbi, si può dire, dei miei primi ricordi sono dai miei primi 4 anni. Ricordo mio padre, una volta mio padre era un contadino, quindi tornando dal mercato ortofrutticolo la mattina, siccome si faceva di notte questo mercato, mi portò una radiolina, e avevo 4 anni, all'epoca c'erano solo le onde medie, quindi era una radiolina che... attraverso questa radiolina mi incominciavo a perdere nelle trasmissioni. All'epoca c'erano molte trasmissioni in lingua italiana, ma soprattutto le musiche erano interessanti e quindi incominciavo da lì. Poi negli anni 70-80, attraverso le onde corte, sono riuscito a continuare questa mia passione, soprattutto anche a conoscere attraverso le appunto queste emittenti musiche che qui in quella fase non sarebbero potute arrivare con una facilità. Poi dopo c'è stato internet e c'è stato la cosiddetta ormai radio digitale, che oggi ci permette di avere una quantità di offerta elevatissima, appunto se gli stessi canali, i network italiani, ormai ci sono i cosiddetti network classici, rock, c'è di tutto.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Proprio qualche settimana fa, facendo delle interviste con dei veri e propri addetti ai lavori, perché parliamo della fondatrice dell'Accademia Verdi di Padova e anche la violinista Eleonora De Poi, Francesca Seri, mi dicevano che addirittura loro, insegnando musica nella loro accademia, a scuola, spesso utilizzano YouTube come strumento didattico, perché vanno a cercare brani di musica classica, brani di musica leggera, e poi li propongono ai loro allievi. Quindi diciamo che anche in questo senso qua, anche i new media, anche per te, ti hanno dato un maggior sprono, più di quello che si faceva con la radio tradizionale, poi chiaramente.
Eh sì, anche perché la radio tradizionale era un sistema d'ascolto, era quello, cioè tu potevi ascoltare quella musica che ti arrivava. Poi attraverso la digitalizzazione praticamente abbiamo avuto la prima fase in cui comunque potevi selezionarti il canale che ti interessa.
Io sinceramente, per avvalorare ancora di più quello che dicevi tu a proposito di Peppino Di Capri, io invece ricordo benissimo quando ascoltavamo le radio sudamericane che arrivavano soprattutto in banda tropicale e onde medie, ci arrivavano una miriade di ritmi latinoamericani, ritmi che poi dopo sono diventati popolarissimi, ma molti anni dopo, e poi sono nate queste scuole di danza, no? Tutti a fare balli latinoamericani, no?
Sì, ma soprattutto, ecco, mi hai fatto tornare alla mente attraverso l'ascolto delle tropicane, praticamente sui 4.000, quando nella stagione particolare che arrivavano le sudamericane o le centroamericane, praticamente la musica andina che arrivava qui, che viceversa noi ascoltavamo. Ricordo negli anni 70 magari il gruppo più conosciuto erano gli Inti Illimani, no? Poi per ascoltare
non il gruppo più conosciuto, diciamo che inizialmente negli anni 70 era solo gli Inti Illimani che arrivava qui, poi dopo arrivò tutto il resto.
Ci siamo resi conto invece che c'è un universo di musica andina, soprattutto quella boliviana,
salsa, e poi chiaramente aggiungiamo moltissimo la musica brasiliana e poi i ritmi, soprattutto quelli africani, quelli asiatici, quelli indiani, eccetera 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 eccetera, diciamo un mondo sconfinato. Io direi un attimo di aprire una breve parentesi, sempre facendo attenzione al tempo che abbiamo a disposizione, perché non è sempre un po' limitato. Ecco, torniamo diciamo alla questione di cui abbiamo parlato spesso quando ti abbiamo chiamato ospite in trasmissione, delle sintesi vocali. Bolle qualcosa in pentola per le nuove tecnologie in rapporto ai non vedenti?
Ma diciamo che in questo momento ci stiamo soffermando molto anche sull'ultima trovata di Google, no? Quella là di riuscire a realizzare addirittura un apparecchio, sempre un'app più che un apparecchio, che è collegata all'iPhone, ti permette attraverso una linea tracciata una pista di poter addirittura dare la possibilità a un non vedente di correre in autonomia. Cioè, per spiegarmi in altre parole, fino adesso i non vedenti tranquillamente fanno atletica, fanno corsa, e soprattutto la corsa la fanno collegata a un cosiddetto pilota, no? Che sta vicino a te, collegato con una cordicella, praticamente il tuo fianco è collegato al suo. Con questa app, che proprio in questi giorni è stata presentata da Google, ci permetterà da qui a poco di poter correre in autonomia autonomia senza avere più bisogno del cosiddetto assistente. In che modo? Cioè, praticamente attraverso degli auricolari e questo app, tu attraverso una linea tracciata per terra tu riesci a sentire un suono che si sposta da destra a sinistra, oppure lo puoi tenere centrato e quindi puoi immaginare di stare a correre praticamente sulla parte centrale. Se ti devi spostare, puoi tranquillamente attraverso il suono spostarti sia verso destra che verso sinistra, perché il suono si sposterà contemporaneamente al tuo spostamento. Quindi in una situazione ovviamente velocissima, poi di allenamento, permetterà ai non vedenti di poter correre in autonomia, di non avere più bisogno della persona di affiancamento. E questa è stata presentata proprio in questi giorni, in questa settimana, da Google.
Gianni Urso in collegamento telefonico da Napoli, noto appassionato della radio, è stato anche conduttore di diverse trasmissioni dedicate al radioascolto, tra l'altro ha svolto anche alcuni progetti per la radio nelle scuole. Ecco, diciamo, ringraziando a Dio, diciamo, questo 2020 volge al termine. C'è un progetto che hai portato a termine, un sogno nel cassetto che hai realizzato nel 2020 o uno invece che ne vorresti realizzare per l'anno prossimo, Gianni?
Ma allora, diciamo che dal punto di vista musicale vorrei riprendere un pochettino le mie attività. In effetti avevo appena iniziato la realizzazione di un laboratorio di musica popolare, soprattutto della Campania e del Sud Italia, con alcuni ragazzi. Avevo iniziato questo laboratorio appunto nel mio piccolo studio con alcuni di loro, al fine di poter poi, al termine di questo percorso, di un breve percorso, di individuare alcuni di loro che con i quali poter mettere su un gruppo di musica popolare. Avevamo appena cominciato da qualche settimana, abbiamo dovuto smettere perché poi la questione del Covid ci ha fermati, e quindi la mia speranza è di poter riprendere, di rimettere su un gruppo di musica popolare come già l'ho avuto tra il 1998 e il 2003. Ho fatto già questo tipo di esperienza, è stata molto intensa, anche se molto sacrificata, perché ci dovevamo spostare parecchio, però mi era venuta questa idea di poter riprendere.
Allora noi ti auguriamo di poterla realizzare per l'anno prossimo. Gianni Urso da Napoli, grazie per essere stato con noi in trasmissione e buon anno, buon Natale a tutti quanti, a te in famiglia, e spero di sentirti quanto prima.
Grazie Dario, un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Magazine, a risentirci al più presto e auguri a tutti per questo fine 2020, sperando che il 2021 sia un anno totalmente diverso da quello che sta terminando.
E mentre salutiamo Gianni Urso, vi anticipo che per la settimana prossima avremo uno speciale per Natale. Nel frattempo, nel periodo appunto natalizio, si moltiplicano le iniziative di solidarietà lanciate dalle emittenti radiofoniche private italiane, tra cui quella che ci spiegherà più avanti Andrea Zerillo, e portata avanti da musicangels.it, musica solidale presente in rete, una compilation che aiuterà le persone in difficoltà economiche.
Ciao ragazzi, un saluto da Andrea Zerillo e da ISM Production.
Domani esce una compilation, Music Angel, la musica solidale, Merry Angel Christmas, dove tutto il ricavato delle vendite verrà devoluto ai City Angels, un'associazione nazionale creato solo da volontari che lotta tutti i giorni per la solidarietà. Nella compilation troverete Big, New Trolls, Rossana Casale, Marco Ferradini, Valentina Gutierrez, Johnson Righiera ed infine Recidivo, rapper classe 99.
Il tutto lo troverete anche nel sito dei City Angels.
Ragazzi, l'unica cosa che vi chiedo è se ci potete aiutare. Noi già lo stiamo facendo. Ciao.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
L'attacco hacker della notte del 13 dicembre ai dipartimenti del tesoro e del commercio americani, i cui sistemi di posta elettronica sono stati violati ottenendo libero accesso alle email, e che sarebbe la cyberoffensiva più grave e sofisticata degli ultimi 5 anni, vengono attribuiti a pirati informatici, mercenari ben pagati dalla Russia. Lo rivela il New York Times, che riporta anche come i russi invece negano ogni evidenza. Oltre a questo, sembra abbastanza facile l'accostamento al blackout alle 12 del giorno, dopo di quasi tutte le piattaforme legate a Google, ovvero Google Meet e Google Classroom, YouTube, Gmail ed altre, e che a seguito di segnalazioni arrivate da mezzo mondo ha costretto Google a un comunicato ufficiale, dove si accennava a un malfunzionamento, per fortuna risolto in poche ore di oscuramento. Dopo quello che era capitato nella notte era facile arrivare a delle conclusioni affrettate, ma senza dubbio pandemia e paranoia vanno a braccetto in questo periodo, e spiegare un malfunzionamento dovuto a 1 miliardo di persone in smart working e attribuirlo a un attacco dei russi è a dir poco avventato, pur essendo questi ultimi non del tutto canditi. Ammonta a 1 miliardo di euro l'investimento che ZTE porterà in Italia nel prossimo quinquennio, a beneficio della realizzazione e ammodernamento delle infrastrutture sul 5G. Massimo D'Alema, presidente della Fondazione Italiani Europei, intervenendo in una videoconferenza sull'argomento, insiste che non si debba perdere tempo e sottolinea che lo sviluppo del 5G si colloca in uno scenario che mira a bloccare il progresso che arriva dalla Cina e intravede un mitigamento della situazione dovuta all'epoca democratica americana, con un'Europa che farà da ponte culturale fra i due emisferi. Fin a quando Pechino non cambierà le sue leggi non ci potranno essere passi indietro da parte nostra, ha spiegato invece Adolfo Urso, vicepresidente del COPASIR, ed è il motivo per cui si tentenna quando si tratta di affidare lo sviluppo delle reti 5G a compagnie cinesi. La condivisione forzata dei dati che il governo di Xi Jinping chiede è incompatibile con le democrazie europee. Solo nel mese di ottobre, in Italia, TikTok ha rilevato numerosi video con false informazioni sanitarie e di cui più di 400 con violazioni collegate alla pandemia. Sono alcuni dei dati contenuti nell'ultimo rapporto sulla valutazione dell'impatto delle azioni intraprese dai firmatari del codice di condotta contro la disinformazione, pubblicato dalla Commissione UE. In generale, l'esecutivo dell'Unione Europea promuove Google, Microsoft, TikTok, Facebook e Twitter, che dimostrano di aver compiuto progressi nella lotta contro le fake news e le informazioni fuorvianti sul coronavirus e i vaccini. Questo lavoro aumenta la trasparenza delle piattaforme online e rappresentano un passo in avanti nella giusta direzione, ha detto la vicepresidente della Commissione Europea, Vera Jourova. A ottobre TikTok ha bloccato migliaia di video con fake news mediche e ha attaccato un'etichetta ad altrettanti video sul coronavirus, diffusi in Italia, Germania, Francia e Spagna, reindirizzando le persone a fonti affidabili sulla pandemia. Nello stesso mese, Microsoft ha impedito alla visualizzazione un esagerato numero di inserzioni ingannevoli sul coronavirus, mentre nello stesso periodo Facebook e Instagram hanno rimosso 28.000 post con informazioni errate sulla pandemia. Ericsson fa causa a Samsung Electronics negli Stati Uniti, in una controversia che accusa il gigante sudcoreano delle telecomunicazioni di non aver rispettato un accordo di licenza tra le due società. La reazione in borsa è stata un crollo del titolo svedese dell'8%, il calo più grande della società da marzo, un differimento di quasi la metà dei ricavi trimestrali sui diritti di proprietà intellettuale corrisponde a circa il 20% del fatturato trimestrale, sottolineano gli analisti e le cause in tribunale. Secondo il gruppo rischiano di intaccare il suo reddito operativo fino a oltre 1 miliardo di corone svedesi nel prossimo trimestre. Il mercato globale degli smartwatch continua a crescere e a fare la parte del leone Apple, sia in termini di volumi e sia, soprattutto, in termini di ricavi. A dirlo sono gli analisti del settore, secondo cui nel terzo trimestre le consegne mondiali di orologi smart sono aumentate del 5% su base annua. L'Apple Watch ha rappresentato oltre un quarto delle spedizioni totali, una cifra in crescita di 2 punti percentuali rispetto a un anno fa. A livello economico, da luglio a settembre gli Apple Watch hanno generato oltre 2 miliardi di ricavi, il 18% in più rispetto al terzo trimestre 2019 e pari a circa la metà del volume d'affari dell'intero settore. Al secondo posto si conferma Huawei, che nello stesso periodo del 2019 deteneva il 10%. La sudcoreana Samsung è terza in classifica e porta la sua market share dall'8 al 10%, grazie alla buona accoglienza del Galaxy Watch 3.
Amici, siamo a termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.